Ben ritrovate e ritrovati su Interviste Scomode. Oggi è la volta di Mario Pomini, autore di un, secondo noi, di un gran bel
Le
libro, Anatomia del
interviste
populismo
scomode.
economico. Mario
Radio Grad,
è un
la radio
docente
libera
di
e
economia
resistente.
politica all'Università di Padova, al Dipartimento di Diritto Pubblico. Ovviamente al suo attivo numerose pubblicazioni. E ne vorremmo segnalare uno che abbiamo già avuto modo di discutere sulla flat tax e poi un libro del 2021 dal liberismo illuminato al populismo economico, se non mi sbaglio, no?
Sì.
Edito Mario da chi?
Ombre corte, ombre corte,
Ombre Corte.
ombre corte.
Ombre corte, benissimo. Allora, noi intanto ringraziamo Mario per essere qui con noi e questo libro che è uscito da poco per le edizioni Ombre corte merita di essere ovviamente letto, analizzato e in particolare discusso. E quindi partiremo con una prima domanda, cioè a un certo punto si parla di populismo economico scaturito dalla recessione economica dell'anno 2008. Ecco, ma quando noi si accusa la destra di populismo economico, non rischiamo in qualche modo anche di regalare, noi stavamo pensando a chi, esempio, ipotizzava una sorta di populismo di sinistra, no? Come Carlo Formenti. Ecco, ma non pensiamo noi in realtà di utilizzare le stesse categorie analitiche interpretative del capitalismo, del nemico di classe, se vogliamo così definire. Ecco, è corretto parlare di populismo economico scaturito dalla grande recessione del 2008? E cos'è questo populismo economico?
Sì, grazie per la domanda. Ovviamente è una domanda abbastanza complicata, però ecco, volevo dire che io sono arrivato a questa definizione di populismo economico partendo un po' dal presente, no? Il testo raccoglie un anno e mezzo di contributi sulla politica economica di questo governo di destra, analizzandolo da tanti punti di vista. Ne è uscito un mosaico che io ho interpretato sotto questa definizione di populismo economico. E questo populismo economico, per quello che ho potuto vedere, scaturito dalla crisi del 2008, secondo me va un po' al di là delle categorie di destra e di sinistra. Perché se noi andiamo a vedere le scelte di politica economica, dalla crisi dei debiti sovrani, quindi dalle dimissioni di Berlusconi nel 2011 e fino a prima della pandemia, secondo me tutti i governi, sia di centro-sinistra, perché alla fine ci sono stati tre governi di centro-sinistra, sia poi i governi dichiaratamente populisti, quelli del Conte 1 e del Conte 2, che se stessi si definivano così, in qualche modo hanno seguito una traiettoria comune. E questa traiettoria comune, secondo me, è proprio quella di un populismo, però di tipo nuovo, che va un po' al di là della contrapposizione tra populismo di destra e populismo di sinistra. In qualche modo il populismo è sempre stato un po', assegnato alla sinistra, alle politiche di espansione dei diritti, alle politiche di sostegno dei ceti popolari, alle politiche redistributive. Ecco, secondo me quello che sta accadendo è un cambiamento della natura stessa di questo populismo, e di cui quella che io chiamo la Meloni Economics, cioè la linea di politica economica seguita dalla Meloni, ne è l'ultimo interprete. Quindi in questo anno e mezzo, le scelte di politica economica si pongono un po' in continuità con quelle dei governi precedenti. Allora, che cos'è questo nuovo populismo economico? Usiamo questa espressione scaturito dalla crisi del 2008. Secondo me ha questi tre elementi. Intanto, un elemento caratteristico è l'espansione del debito pubblico. Quindi questa è la moneta populista, in qualche modo, no? La politica economica si fa portavoce di questa attività economica basata sul disavanzo. E mettiamo conto però che noi nel 2012 abbiamo modificato la Costituzione per contenere il disavanzo, ma quello che è successo è esattamente il contrario. Ma il secondo aspetto che caratterizza questa tendenza della politica economica come populista è l'attenzione verso le spese di carattere redistributivo. Quindi se noi pensiamo alla spesa pubblica suddivisa in spesa per la produzione di servizi o spesa per la distribuzione della ricchezza, questa ondata populista è sicuramente orientata verso le dinamiche redistributive. Però diciamo questa rientra nel cliché classico, no? Le forze populiste puntano sul debito pubblico a fini redistributivi. C'è un terzo elemento, secondo me, che invece distingue questo populismo, questo nuovo populismo, ed è un forte attacco allo Stato sociale, un forte attacco all'intervento dello Stato nell'economia attraverso una riduzione sistematica della spesa pubblica. Questa spesa pubblica viene ridotta nel campo dei servizi, i contratti per i pubblici dipendenti non vengono rinnovati, c'è una sistematica erosione del perimetro di intervento dello Stato sociale. Ed è per questo motivo che, a mio avviso, ma magari anche mi sbaglio, io parlerei di un populismo di tipo conservatore, perché questo populismo riduce il perimetro dello Stato sociale attraverso quella che noi possiamo vedere è una guerra alle tasse, no? Per cui questo populismo punta ad una riduzione del carico fiscale individuale. Ovviamente questa riduzione del carico fiscale con una spesa pubblica che abbiamo di dimensioni abbastanza importanti si scarica, genera un elevato disavanzo fiscale. Per cui è un populismo di natura diversa, diciamo, rispetto al populismo di cui si è occupata non così tanto, ma insomma la teoria economica si è occupata un po' del fenomeno populista, soprattutto con riferimento all'esperienza latinoamericana. Ecco, questo populismo, che se volete lo vediamo bene anche negli Stati Uniti, il populismo alla Trump, per cui riduciamo le tasse soprattutto per i ricchi, manteniamo quello che possiamo dello Stato sociale, ma anche riduciamolo. In Italia abbiamo avuto il percorso della spending review, che è stato portato avanti dai governi di sinistra sostanzialmente, no? Che pervicacemente hanno deciso di ridurre il perimetro di azione dello Stato sociale per poi concedere qualche piccolo o grande sconto fiscale. Ed è questa forse la dimensione nuova, no? Di questo populismo. È un populismo contro lo Stato sociale, non è un populismo che porta avanti nel bene o nel male le istanze dello Stato sociale attraverso il debito pubblico, attraverso la redistribuzione, ma a un certo punto si propone anche come paladino di un tentativo di ridurre lo Stato sociale attraverso la riduzione delle tasse, la riduzione del prelievo fiscale. Anche qua però selettiva, naturalmente, non è che si vanno dietro la promessa, che ne so, del centrodestra della flat tax per tutti, in realtà invece lo scopo è quello di ridurre il carico fiscale per determinate categorie di contribuenti, per cui alla fine diventa anche un populismo, sembra un po' strano, no? Ma un populismo corporativo, cioè che dice di parlare a tutti, però in realtà si rivolge a ben precise e determinate categorie economiche, evidentemente, che costituiscono l'asse elettorale, un ipotetico asse elettorale per queste forze di governo. Quindi, per chiudere con questa lunga risposta alla tua domanda, direi che siamo in una fase nuova in cui il populismo non può essere bollato né come di destra né come di sinistra. Sicuramente, se vogliamo, secondo me è utile superare queste categorie destra e sinistra e parlare chiaramente di un populismo conservatore. Un populismo conservatore perché tende a ridurre i servizi, i beni pubblici fondamentalmente, i servizi che lo Stato propone attraverso una spending review, che la spending review l'ha realizzata sia il governo Berlusconi, prima di, ma poi anche il governo Renzi, poi il governo Gentiloni, poi anche il governo Conte, quindi è un po' il mantra di questo populismo, è il tentativo di ridurre la spesa per ridurre le tasse, però come dire, i due elementi non si compensano, perché quando la gente non si cura perché non ha i soldi per andare dal medico, dalla struttura privata, è chiaro che lì rimane una ferita per la società, per la democrazia.
Ecco Mario, io ti fermo un attimo perché
risposta troppo lunga, mi scuso.
No, andava benissimo, perché magari prima della pausa musicale però volevo entrare un po' nel merito di alcune questioni. Nel tuo primo libro, edito da Ombre Corte, non è la tua prima pubblicazione, ma di qualche anno fa, noi parlavamo di flat tax. Sì. Ecco, la flat tax, che tu definisci una sorta di virus, dedicandogli un capitolo, il secondo, certo, del tuo ultimo libro, è un elemento saliente sia delle politiche fiscali, ma anche poi delle strategie di un governo che tende di fatto a lanciare un messaggio molto chiaro. Voi cittadini pagherete meno tasse con noi, imprese pagherete meno tasse con il centrodestra, e pagare meno tasse per noi significa favorire il potere di acquisto dei salari e delle pensioni, ma anche promuovere una sorta di rilancio dell'economia nazionale. Così non è. Ci vuoi spiegare la ragione?
Sì, la ragione è, come dire, ci sono una serie di ragioni che portano nella direzione che tu hai detto, cioè la ragione fondamentale naturalmente è che abbiamo un elevato debito pubblico, per cui quello diventa un vincolo economico fondamentale, per cui ridurre le tasse significa inevitabilmente gravare sulle generazioni future. Abbiamo già un debito pubblico che arriva al 140% del PIL e che sarà un bel grattacapo per il governo, per il ministro Giorgetti. Ridurre le tasse adesso sicuramente è un fatto positivo nel breve periodo per i lavoratori. Penso per esempio, mi fa venire in mente, la fiscalizzazione degli oneri sociali, che è un'altra, consentimi l'espressione, follia finanziaria inventata prima da Draghi, ma usata in misura modesta, adesso invece usata ampiamente dal governo Meloni. Ora, fiscalizzazione degli oneri sociali vuol dire che i contributi che andranno a finanziare la pensione dei lavoratori non verranno versati all'INPS, primo punto. Quindi l'INPS si troverà un buco di circa 10 miliardi l'anno, ogni anno. In secondo luogo, però, questi contributi saranno utili per la maturazione delle pensioni, per cui l'INPS non riceverà i 10 miliardi, ma fra qualche anno dovrà pagare le pensioni. E questo è un po' una follia finanziaria, perché stai creando un debito occulto che scarichi sulle generazioni future. È chiaro che il lavoratore adesso si trova 50-60 euro in più al mese, ma la domanda fondamentale è: da dove vengono questi 50-60 euro in più al mese? Vengono da una riduzione dei contributi per le future pensioni? Beh, non va bene da un punto di vista di una logica economica e di una logica sociale. Certo che le tasse andrebbero ridotte, chiaramente, ma per ridurre le tasse occorre anche cercare di agire su altri fronti, e il fronte fondamentale, quello tradizionale del fronte progressista, è la riduzione dell'evasione fiscale. Cioè abbiamo un'evasione fiscale di 100 miliardi l'anno, basterebbe ridurla alla tedesca, voglio dire, portarla al 30-40%. Non si tratta di eliminare l'evasione, perché il sistema fiscale è complesso, per cui una piccola evasione c'è sempre. Ma quando il lavoro autonomo, professionisti, imprenditori evadono, stime ministeriali, il 70% del reddito, non del reddito, ma delle tasse da pagare, è chiaro che lì c'è una possibilità di azione enorme. Quindi si tratterebbe in primo luogo di recuperare le risorse là dove ci sono, e poi di eliminare tutte le posizioni di vantaggio che hanno determinate categorie di contribuenti. Pensiamo per esempio alle rendite finanziarie. Le rendite finanziarie pagano un'aliquota fiscale che è appena sopra la prima aliquota dell'IRPEF, ed è una tassazione, come dire, definitiva. Quindi abbiamo una situazione che va a favorire determinate categorie di reddito, i redditi immobiliari, i redditi finanziari, adesso anche i redditi di lavoro autonomo con la flat tax, e dall'altra parte si cercano risorse che sono improbabili, perché è chiaro che il governo si pone il problema di aumentare il potere di acquisto dei lavoratori, però non è questa la strada. Quella di creare dei disavanzi dell'INPS e di mentire alla fine, no? Perché quando Giorgetti se la prende col buco del bonus fiscale, in realtà dovrebbe prendersela con se stesso, perché ne sta creando uno ugualmente gigantesco. E quindi la possibilità di rimettere in piedi un fisco che sia equo, che sia giusto e che sia utile per la società, sicuramente ci sono. Certamente se fai 17 condoni fiscali come ha fatto la Meloni, è difficile che la strada sia quella giusta e sia quella corretta, perché gli altri, i lavoratori, tanto ti dico un dato, no? il lavoro autonomo evade il fisco per il 3%, abbiamo detto prima che il lavoro dipendente, scusa, per il 3%, quello autonomo per il 70%, allora possibile che non si riesca ad agire in quella direzione? Punto di domanda. E poi c'è la strategia, come dicevi tu, delle flat tax, cioè della tassazione agevolata, della creazione di questi piccoli o grandi privilegi fiscali. Adesso dico una cifra che ha calcolato l'Ufficio parlamentare di bilancio, quindi non l'ho calcolata io, diciamo, no? L'estensione della flat tax da 65.000 euro a 80.000 euro ha regalato a circa 80-90.000 professionisti 700 euro al mese. Ma perché siamo andati a buttare 2 miliardi lì? Potevamo questi 2 miliardi tenerli per finanziare il reddito di cittadinanza, per finanziare altri interventi. E poi, se mi consenti, sul problema del potere di acquisto. Il potere di acquisto va tutelato in altro modo. Abbiamo un'inflazione a due cifre, un'inflazione che è arrivata all'11% sul carrello, poi quella programmata è ancora al 7%. Il governo cosa ha fatto per frenare l'inflazione? Cosa ha fatto per tassare gli extra profitti? Praticamente nulla. Quindi il governo ha lasciato correre i prezzi. I prezzi hanno gonfiato i salari e poi fa queste politiche fiscali, come dire, furbesche, fittizie, andando a mettere in crisi il bilancio dell'INPS, che già è in difficoltà. Per cui, se l'idea di difendere il salario naturalmente è corretta ed è condivisibile, bisogna difenderlo il salario, però con le misure opportune, insomma, sia dal punto di vista economico che dell'equità sociale, insomma.
Ecco, allora facciamo un intermezzo musicale e poi ci risentiamo fra pochi minuti ancora su Interviste Scomode con Mario Pomini e Peppe Severino in regia.
They say into your early life romance came, and in this heart of yours burned a flame that flickered one day and died away. Then, with disillusion deep in your eyes, you learn that fools in love soon grow wise. The years have changed you somehow. I see you now. Smoking, drinking, never thinking of tomorrow. Nonchalant, shining, dancing, dining with some man in a restaurant. Is that all you really want? No. Sophisticated lady, I know. You miss the love you lost long ago. And when nobody's nigh, you cry. Sophisticated lady, I know you miss the love you lost long ago. And when nobody's near, you cry. Sophisticated.
Ritrovate e ritrovati ancora su Interviste Scomode con Mario Pomini. Ora Mario è anche autore di un blog sul Fatto Quotidiano e scorrendo il blog di Mario si trovano alcuni articoli secondo noi interessanti. Cito i titoli di due articoli e gli chiederei di entrare un po' nel merito delle questioni. Primo è recente, credo che sia del 12 aprile scorso, quindi di quando parla della BCE che lasciando fermi i tassi di interesse di fatto fa sì che l'inflazione si trasformi in una sorta di rendita parassitaria. E il secondo argomento è invece un'analisi che vede che fa insomma della settimana corta, trovando la proposta del Movimento 5 Stelle, anche il PD e anche l'Alleanza Verdi Sinistra hanno presentato delle proposte analoghe nella Commissione Lavoro del Parlamento, e dice insomma la settimana corta è superata perché i salari vanno realmente legati all'inflazione se non vogliamo che perdano potere d'acquisto. E chiuderei però con un altro post di Mario dove parla di un ennesimo regalo della Meloni con una riduzione delle sanzioni agli invasori. Ecco, io le chiederei di soffermarsi su questi argomenti per poi passare alla domanda finale sempre sul libro.
Allora, con riferimento alla Banca Centrale Europea e la sua decisione di tenere fermi i tassi di interesse, qua diciamo che la BCE segue una opinione tradizionale ben consolidata, che però mal si adatta al contesto attuale. L'opinione tradizionale richiede un aumento dei tassi di interesse in modo tale da ridurre la domanda globale, e questa riduzione ridurrebbe l'inflazione. Però c'è un problema, che l'inflazione di oggi non è un'inflazione da spesa, cioè da domanda globale, è un'inflazione da profitti. Ma questo ce lo dice il Fondo Monetario Europeo, il Fondo Monetario Internazionale, che ha calcolato un anno fa, ha fatto una specie di calcolo e ha verificato che metà dell'inflazione era causata dall'aumento dei costi e metà dell'inflazione era causata invece dall'aumento dei profitti. Quindi siamo nel pieno di un conflitto redistributivo, insomma, di cui ci accorgiamo noi tutti, credo, ogni giorno. Vediamo i prezzi che salgono, anche se i prezzi delle materie prime sono rimasti costanti. Quindi gli imprenditori sono stati presi da questo desiderio di recuperare profitti che non è per nulla giustificato sulla base dell'aumento dei costi. E qua mi ricollego alla seconda domanda, no? Che riguarda l'inflazione e il potere di acquisto. Qua noi giochiamo con carte truccate. Qua si gioca con carte truccate. Cioè, mentre i lavoratori devono aspettare 3 anni per cominciare a portare avanti le rivendicazioni salariali, gli imprenditori aumentano i prezzi e quindi i ricavi ogni settimana, ogni mese, ogni 2 mesi. Quindi i prezzi si muovono liberamente e i salari no. E questo sta creando una forbice pazzesca, una forbice incredibile, insomma. I salari fermi consentono agli imprenditori di recuperare quote di profitti. Non so, io, se qualcuno avesse tempo, potrebbe leggersi qualche articolo su Milano Finanza. Ogni giorno ci sono i report dei bilanci aziendali e il 2023 è stato un anno spettacolare per tutti. È stato così spettacolare per la Fiat che Tabarez avrà uno stipendio di 23 milioni di euro, una cosa che non si era mai vista. Quindi il 2023, con salari fermi e prezzi che sono schizzati verso l'alto, ha ampliato la forbice distributiva e gli imprenditori si sono presi quote di profitto. Ma queste quote di profitto, come dicevi tu, noi le chiamiamo in termini economici una rendita, perché non derivano da miglioramenti produttivi, non derivano da miglioramenti del prodotto, derivano semplicemente da un fattore istituzionale. I salari si muovono con grande ritardo, bisogna aspettare 3 anni, ed è per questo che io mi chiedo nel mio piccolo, chiedo ai progressisti, ma perché non hanno proposto una sospensione di questo meccanismo e che i salari potessero aumentare ogni anno? Alla fine, se l'anno scorso le banche hanno fatto 28 miliardi di profitti, 38 miliardi di profitti, una cifra enorme, semplicemente perché la BCE ha alzato i tassi, ma questo vale anche per il settore industriale, perché i prezzi sono mossi con grande effervescenza, con grande rapidità. Per cui io mi sarei aspettato dal fronte progressista una posizione di questo tipo. Adesso riprendiamo la scala mobile, in tutto, in parte, almeno la scala mobile annuale, in questi periodi di elevata inflazione, perché non è normale quello che sta succedendo. Allora, nel 2010, 2011, 2012 abbiamo lasciato la banca centrale, che la banca centrale facesse politiche monetarie non ortodosse, no? Aumentasse l'offerta di moneta a go-go. E beh, adesso con un'inflazione di questo genere potremmo dire, vabbè, sospendiamo l'accordo triennale del rinnovo del contratto dei lavoratori e per un po', per 2 o 3 anni, finché l'inflazione è così alta, lo facciamo annuale. In questo modo i lavoratori potrebbero recuperare il potere di acquisto. E poi succede che l'inflazione è una tassa iniqua, per cui alcune categorie di lavoratori, quelli forti, dei servizi, i bancari, recuperano l'inflazione e oltre. I pubblici dipendenti recupereranno forse il 50% dell'inflazione. Però, ecco, se il governo di destra ha lasciato che il mercato facesse i suoi comodi, mi sarei aspettato dai progressisti una voce un po' più forte, insomma, nel senso della tutela del salario. Invece li vedo prigionieri ancora di un'ottica liberista, un po' conservatrice, come se tutelare i lavoratori significasse non fare gli interessi dell'azienda. Poi abbiamo le aziende come Luxottica, leggevo oggi, che danno un premio di 4.000 euro annuale ai lavoratori. Ma insomma, invece di dare un premio, aumentate i salari, punto e basta, così aumentano le pensioni, eccetera. Insomma, invece siamo arrivati a un capitalismo filantropico. Insomma, siccome ho tanti profitti, vabbè, un pezzettino, una piccola quota li do anche a te. Per cui la difesa del potere di acquisto dei lavoratori andava, come dire, pensata in termini di contrasto all'inflazione, insomma, più che in altri termini. Per quanto riguarda poi le sanzioni ridotte agli evasori, qua veramente potremmo parlare di uno scandalo, insomma, no? Mentre giusto per fare un esempio, sono intervenuti i decreti per modificare le sanzioni per chi evadeva l'IRPEF oltre i 150.000 euro annuali, quindi l'evasione di imposta di IRPEF per 150.000 euro scattava gli arresti, adesso invece scatta sulla sanzione amministrativa, quindi c'è tutto un indebolimento dell'apparato sanzionatorio che, cioè, spiace dirlo, ma incoraggia l'evasione, insomma, no? Incoraggia l'evasione, per cui il ministro vuol far bella figura dicendo che gli evasori sono dei terroristi, l'ha detto lui, insomma. Poi all'atto pratico invece non fa altro che proporre condoni, sanatorie, riduzioni di sanzioni per chi non ha pagato, perché guardate che la stragrande maggioranza degli italiani le tasse le paga, magari mugugnando, fa il suo dovere fiscale, l'evasione si concentra in determinate fasce e credo che l'occhio fiscale le conosca bene, insomma, non è che siano soggetti che sono così sconosciuti alla pubblica amministrazione. Il problema è che non si vuole intervenire, non si vuole incidere e, ripeto, non è tanto il fatto che esista una certa evasione, che per esempio negli Stati Uniti è quantificata in 1.000 miliardi, e comunque sempre, siccome il PIL americano è di 20.000 miliardi, pro quota è sempre più bassa di quella italiana, quindi noi credo che siamo il terzo paese al mondo per evasione in termini assoluti e il terzo, il quarto anche in termini relativi, è la dimensione del fenomeno e la concentrazione del fenomeno, no? Si evade tanto e chi evade sono i soliti noti, e lì bisognerebbe intervenire, ma evidentemente questo governo ha altre intenzioni e altre direzioni di azione. Non so se ho risposto alle tre domande, Federico.
Hai risposto benissimo. Facciamo un intermezzo musicale e poi ci risentiamo fra pochi minuti ancora su Interviste Scomode con Mario Pomini e Peppe Severino regia.
Malena canta il tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón.
Ben ritrovate e ritrovati ancora su Interviste Scomode con Mario Pomini. L'ultima domanda ovviamente in chiusura è sul libro Anatomia del populismo, sì, economico, Ombre corte. Lo ripetiamo ancora, in libreria, è edito da questa casa editrice poche settimane or sono. Ecco, ti vuoi soffermare su un libro, insomma, di abbastanza, diciamo, grosso, di facile lettura per chi abbia voglia di approfondire, ma sono oltre 200 pagine, poco più di 200 pagine. Ecco, quali sono gli altri aspetti che tu hai evidenziato nel testo?
Allora, io negli articoli, nei commenti che faccio per il blog del Fatto Quotidiano, mi sono sempre proposto una metodologia di questo tipo. Se fai una critica, devi fare anche una proposta. Quindi, voglio dire, i vari interventi che io faccio a proposito delle varie tematiche di carattere economico, poi alcuni articoli riguardano anche la scuola, ma questo non è oggetto del libro, però mi sono sempre proposto anche di evidenziare, di avanzare delle proposte, delle soluzioni, di abbozzare delle risposte, perché secondo me il fronte progressista sta vivendo una fase di crisi, una specie di vuoto pneumatico, insomma, dove sono le proposte, le vere proposte dei progressisti? Dove sono le proposte, ma anche della sinistra, voglio dire, o del PD, dei 5 Stelle o della sinistra, dove sono? Bisognerebbe articolarli in maniera molto precisa, no? In modo tale da avere un programma su cui poi chiedere l'appoggio delle persone, su cui poi iniziare un confronto e una discussione. Invece c'è quasi una paura, un timore di uscire con delle proposte. Io, per esempio, banalmente, a un certo punto scrivo, no? Se prendiamo il mondo delle banche, no? Se il tasso di interesse che le banche praticano sui conti correnti è quasi nullo, no? E si muove molto lentamente, mentre i tassi di interesse attivi per le banche, quelli sui mutui, si muovono ogni volta che la BCE aumenta il tasso di sconto, perché non possiamo per legge attraverso una legge legare le due cose, dire guardate che il tasso di interesse sui depositi per i contribuenti, per i risparmiatori, deve essere almeno la metà del tasso di interesse della BCE, perché se il tasso della BCE si muove velocemente e i tassi bancari per i risparmiatori sono fermi, si stanno formando degli extra profitti pazzeschi. Allora, voglio dire, è una piccola proposta, quasi, come dire, provocatoria, però coglie un problema, no? Che le banche hanno un potere sui clienti, un potere anche di inerzia, perché non è che io stesso quei miei risparmi che ho depositato sul conto corrente, quei pochi dei risparmi, ogni volta che la BCE aumenta il tasso di sconto vado in banca a chiedere che aumentino gli interessi per me. Non esiste questa cosa qua. Però bisognerebbe che la politica intervenisse per tutelare gli utenti, in questo caso i risparmiatori. Allora, questo è un piccolo esempio di una proposta, però ce ne sono parecchie nel testo, perché secondo me o c'è una mancanza di, non credo che ci sia una mancanza di visione o di competenze, c'è una mancanza forse un po' di coraggio, perché forse si ritiene che le proposte progressiste siano o impraticabili o siano antieconomiche o siano, non è così, assolutamente non è così. Certe proposte che sono anche molto banali si potrebbero realizzare anche velocemente, andrebbero nel segno di un miglioramento delle condizioni economiche un po' per tutti, ecco. Per cui io quello che vedo è un po' questa mancanza di coraggio e di proposte che siano serie e credibili, insomma. Magari non è che sono le proposte migliori del mondo, però sono proposte che potrebbero aiutare e quindi nei miei contributi ho sempre cercato, da un lato, di riportare dei dati, quindi non è una polemica fine a se stessa, non è che io critico la Meloni Economics perché la Meloni ha un'ideologia diversa dalla mia, cioè voglio dire, a un certo punto scendiamo sul piano dell'azione economica e vediamo quello che fai, se corrisponde a quello che hai detto e se, se gli effetti sono quelli voluti, insomma. Quindi bisogna scendere anche su un piano di un confronto dialettico, insomma, quindi non una critica a prioristica che non mi interessa. E qua invece questo anno e mezzo di politica economica ho visto che c'è un abisso pazzesco tra le dichiarazioni e ciò che viene fatto, e lì potrebbe essere un terreno fertile per delle proposte progressiste che però non ci sono. Ne faccio un'altra e poi chiudo. Per esempio adesso la tassa sulle successioni. Ecco, in Germania, prendiamo la Germania, garantisce mezzo punto di PIL, circa 7, 8, 9 miliardi l'anno. Allora, non è che i tedeschi... è una tassazione anche non così pesante, insomma, va a tassare i grandi redditi, perché noi abbiamo paura di dire che bisogna reintrodurre l'imposta di successione sui grandi patrimoni, punto. Recuperiamo 5, 6, 7 miliardi che mettiamo nella sanità o nella previdenza o nella scuola, dove vuoi, ma ci vuole un po' di coraggio e non farci impaurire dai giornali conservatori o moderati che dicono ecco voi volete uccidere l'economia. Non è semplicemente non è così, perché altri paesi lo fanno. O prendiamo il salario minimo, prendo un altro minuto per dire, il salario minimo crea disoccupazione. Ma dove? Ma quando? La Germania ha il salario minimo da 20 anni ormai, adesso lo porteranno a 15 euro e la disoccupazione è del 3%, quindi non c'è nessuna relazione tra salario minimo e disoccupazione. Oppure ci può essere, ma in determinate circostanze molto particolari. Allora vogliamo tutelare la dignità dei lavoratori oppure no? E questo è il punto fondamentale, quindi non è anche, per esempio, il PD su questo ci è arrivato tardi, ci è arrivato lentamente, però per fortuna ci è arrivato, ma insomma ci si poteva arrivare molto tempo prima, ci si poteva arrivare quando c'era il governo, per esempio.
Ecco Mario, un'ultima domanda prima di chiudere. Tu alla fine di dicembre, sempre sul blog del Fatto Quotidiano, se non erro, avevi criticato la riforma IRPEF del governo Meloni. Ci vuoi spiegare cosa non va? Intanto spiegare cos'è l'IRPEF e poi spiegare cosa non va nella riforma Meloni?
Sì, velocissimamente. Allora, la riforma Meloni riduce le aliquote da 4 a 3. Già prima Draghi aveva ridotto le aliquote da 5 a 4. Allora, con Draghi il carico dell'IRPEF è stato ridotto di circa 6 miliardi complessivamente. Con la riforma Meloni arriviamo, che poi è stata pensata dal ministro Leo, dal ministro Maurizio Leo, arriviamo ad una riduzione del carico fiscale di 4 miliardi, quindi in due anni di 10 miliardi, è una cifra molto consistente per le nostre finanze. Ma il problema non è la mancata volontà di ridurre le tasse, l'IRPEF, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, ma semplicemente perché i soldi non ci sono. L'anno scorso il ministro ha chiesto uno scostamento di bilancio per 21 miliardi, cioè abbiamo creato un nuovo disavanzo per 21 miliardi. Allora, il ministro Leo aveva detto così, no? Riduciamo l'IRPEF eliminando gli sconti fiscali, cioè detrazioni e deduzioni. Solo che siccome la stragrande maggioranza delle detrazioni e deduzioni sono i contributi per il lavoro sia autonomo che dipendente, sono le spese sanitarie, le voci grosse sono quelle, e alla fine non le ha ridotte, oppure le ha ridotto di 260 euro per coloro che avevano un reddito inferiore ai 50.000 euro. Questa è stata la grande riforma, quindi 260 euro all'anno per chi ha un reddito inferiore ai 50.000 euro. In questo modo ha recuperato 4 miliardi solo per il 2024, però, perché questa riforma, non avendo i soldi, deve essere finanziata anno per anno. Però la domanda che io mi rivolgo è: adesso tutti sanno che la sanità è sottofinanziata. Io stesso, che dovevo farmi una piccola ecografia, ci ho messo 3 mesi per farmela fare, cioè 3 volte, 3 appuntamenti saltati di mese in mese, poi alla fine l'ho fatta, eccetera. Allora io dico, quei 4 miliardi di IRPEF, 260 euro all'anno per lavoratore, quindi cos'è, 15 euro al mese. Allora questi soldi, siccome i soldi hanno un costo opportunità, o li usi da una parte o li usi da quest'altra, no? Allora perché non li usi per rinforzare la sanità, per rimpolpare la sanità, per dare dei servizi ai cittadini, perché lo vediamo tutti che il servizio sanitario privato è molto più costoso di quello pubblico, non c'è niente da fare, lo vediamo che l'esperienza americana. Per cui quando mi si dice riduciamo l'IRPEF e andiamo all'aliquota unica, benissimo, benissimo, ma quali sono i servizi che tagli? Mi tagli la sanità, mi tagli la previdenza, adesso non abbiamo detto che il governo per far quadrare i conti ha tagliato le pensioni, ha recuperato 4 miliardi dalle pensioni riducendo l'adeguamento Istat, magari su pensioni anche medie, non su pensioni stellari, su pensioni che sono il risultato di una vita di lavoro. Allora il governo recupera dai pensionati, recupera dai lavoratori dai lavoratori del pubblico impiego, insomma, no? Io sono un lavoratore del pubblico impiego e sicuramente in questi 2 anni ho perso quasi dal 12 al 15% del mio reddito reale. Ma non è che le entrate non ci siano, le entrate ci sono, ma vengono usate per altri scopi. Quindi la questione un po' si riduce a questo, che questo governo fa delle scelte di politica economica seguendo quello che ritiene essere il suo bacino elettorale. Questa è un po' e quindi fa una politica economica dichiaratamente populista. Anche nel metodo, per cui la Banca d'Italia dice una cosa, no, non è vera, per cui fa un po' sorridere a volte la Meloni che si scaglia contro il presidente della Corte dei Conti o si scaglia contro il rappresentante di Banca d'Italia. Insomma, non credo che la Meloni abbia chissà quale grande preparazione economica. Insomma, no? Quando la Banca d'Italia dice guardate che il nero agevola l'evasione fiscale, la Meloni dice non è vero, fa un po' sorridere, insomma, no? Questa cosa fa un po' sorridere.
Bene, stavolta guarda, Federico mi dà l'onere di chiudere a me la puntata e lo faccio con una domanda, Mario. Innanzitutto un attestato di stima da parte mia perché non sempre capita durante delle discussioni in radio di ascoltare, ecco, dall'altra parte non soltanto critiche sterili nei confronti di chi governa, quindi chi è la parte o il colore che sta governando in questo momento, ma appunto hai usato un concetto, ne avevamo anche un po' parlato fuori onda, del fatto che oltre alle critiche bisogna anche avanzare proposte. Questa quindi è una cosa, davvero ti do un mio attestato di stima, perché quando sento persone che finalmente hanno qualcosa da proporre, e allora siamo dalla parte giusta, ed è forse certa sinistra dovrebbe iniziare anche a imparare a non soltanto dire no, ma anche a scendere a patti in un certo senso, in cosa di essere un tavolino e pensare al da farsi. Ecco, per finire ti faccio una domanda io, che abbiamo appunto parlato, si è parlato tanto di populismo economico, no, da parte di chi governa, ma tu non pensi che ci sia anche una sorta di cioè il populismo economico va avanti, continua a marciare spedito verso i suoi obiettivi, soprattutto perché dall'altra parte, quindi, ci sia anche una ignoranza economica, cioè un'ignoranza finanziaria da parte di chi è governato. E lo chiedo a te, magari se mi puoi rispondere brevemente, da dove dovremmo iniziare ad informarci, ad educarci in tal senso?
Sì, no, hai detto bene, cioè la cultura economica ma io lo vedo con i miei studenti al primo anno di università, insomma, la cultura, la loro preparazione economica è modestissima, ma secondo me c'è un elemento di fondo che è, come dire, di carattere culturale. C'è un egoismo, c'è un individualismo, c'è una ricerca di ciò che è utile per sé senza considerare quello che è utile per gli altri e per la società, che fa paura. Secondo me è una cifra culturale più che una cifra che poi ha anche i risvolti economici. Difatti nell'ultimo capitolo io tento una riflessione e metto anche come dire, in antitesi due termini, popolare e populista, insomma, no? E questo mi ha fatto tornare in mente, e lo scrivo anche nelle ultime pagine finali, alla fine degli anni 60 e i primi anni 70, insomma, quando ci sono state le grandi riforme, riforma del diritto di famiglia, diritto delle pensioni, riforma delle pensioni, la riforma della sanità, la riforma della scuola. Cioè è stato un periodo, fine anni 60 fino a seconda metà degli anni 70, straordinario, in cui sono state avanzate delle proposte, sono stati fatti dei progressi, c'è stato un avanzamento straordinario della democrazia. Allora, quello è il periodo storico che mi piace considerare, perché ha portato avanti delle istanze autenticamente popolari. Adesso ciò che era popolare è diventato populista, cioè falso, cioè sgrammaticato, cioè ingannevole nei suoi presupposti. Quindi bisogna tornare, però allora cos'è che ha, qual è stata la forza motrice di queste riforme degli anni 60 e anni 70? Una grande etica collettiva, una grande presa di coscienza che era necessario fare qualcosa che fosse vantaggioso per tutti, che fosse un avanzamento sul campo dei diritti. Invece qua nel populismo attuale vedo una chiusura corporativa per categorie, ma anche semplicemente relativamente ai singoli individui, cioè io voglio lo sconto fiscale per me, non mi interessa il resto, io da solo me la cavo. E questa idea, questa scorciatoia individualistica che mi sembra il tarlo vero della situazione attuale, insomma, che ha toccato anche la sinistra, per cui il fronte progressista ha paura di toccare temi tradizionali, la tutela del lavoro, la tutela dei beni comuni, la tutela del... leggevo anch'io sul blog del Fatto Quotidiano l'altro giorno l'intervento di un avvocato, mi pare un giornalista, un avvocato, che riprendeva una tesi su cui anch'io avevo riflettuto. Guardate che la riduzione della spesa sanitaria non l'ha fatta la destra, l'ha fatta Renzi. I grandi tagli li ha fatti il PD, quindi serve una grande autocritica dei progressisti, io dico il PD, ma insomma bisogna fare una grossa autocritica e dire guardate, abbiamo sbagliato, abbiamo preso una strada che non era quella nostra, ci siamo snaturati e questo ha aperto le porte alla destra, insomma, la destra, ai conservatori, insomma, perché è chiaro dove vanno i conservatori. I conservatori vanno nella strada che porta alla valorizzazione del mercato, quindi meno sanità pubblica c'è, e meglio è per la sanità privata, insomma, meno previdenza pubblica c'è e meglio è per la previdenza privata. Loro ormai, e qua chiudo con una riflessione, il capitalismo contemporaneo è un capitalismo dei servizi, è un capitalismo finanziario, è un capitalismo che va alla ricerca di valorizzare il capitale nei servizi, quindi previdenza, assistenza, sanità sono aree di business nuova, via dalla la manifattura ormai si va restringendo e bisogna colonizzare nuovi campi di profittabilità e di remunerattività. E lì dobbiamo essere in guardia, dobbiamo essere, il fronte progressista deve essere bravo, deve essere attrezzato, deve saper cogliere le provocazioni e cercare di portarle avanti, insomma. Altrimenti io vedo che giochiamo sempre in difesa, ma giocando in difesa, io sono stato anche un po' calciatore, becchi un sacco di gol, eh. Cioè non è che se stai in difesa non riesci a portare a casa lo 0-0, noi non dobbiamo andare per... può darsi che facendo così perdiamo un po' di elettorato, ma poi lo recuperi, sicuramente non lo recuperi non facendo proposte, oppure con delle proposte fumose di tipo ecologico, di tipo ambientalista, di tipo dei diritti civili, tutto va bene, però dobbiamo concentrarci sul core business nostro, che è il lavoro e i beni comuni, questo è il punto, se molliamo lì siamo in grosse difficoltà.
Bene, grazie Mario, davvero ti trovi totalmente d'accordo su quello che hai detto, e ce ne vorrebbero di persone che ragionano un po' anche come te. Sono d'accordo sul fatto che bisogna giocare anche d'attacco, anche se a volte si può sembrare un po' impopolari, però è bene farlo. Bene, noi ringraziamo la Mario Pomini, questa sera tocca a me con quest'ora di chiusura della trasmissione, ringrazio Federico che ha condotto la trasmissione fino ad adesso. Ricordiamo il libro di Mario Pomini, Anatomia del populismo economico, la Meloni Economics, un anno di politiche economiche conservatrici, edito dalla casa Ombre Corte. Bene, ringrazio Federico, ringrazio Mario e ringrazio gli ascoltatori e le ascoltatrici che hanno avuto la pazienza di ascoltarci fino adesso. Vi do appuntamento a martedì prossimo, ora 21, sempre su Radio Grad, e a risentirci.
Grazie a voi, buona serata.
Le interviste scomode.
Radio Grad, la radio libera e resistente.